www.redigio.it e la storia continua. Nasce la Repubblica tra i ceffoni di Romita. Parte 3. L'ammiraglio rievoca minuziosamente la propria entrata nella scuola di Marina di Genova, che avvenne, cosa che pare importantissima, proprio l'anno della presa di Roma. Badoglio, più astuto, disseppellisce faticosamente un ricordino sentimentale, vedi caso, egli fu nella commissione che promosse Umberto, allora principe ereditario, sottotenente di fanteria. Il re li ascolta cortesemente, senza interesse e senza irritazione. Forse pensa che ormai appartiene anche lui a un passato da bacheca e nemmeno troppo glorioso. Qualche ufficiale si presenta al sovrano con le labbra tremanti, senza dire una parola, afferra a due mani la sciabola, solitamente intaccata dalla ruggine, e la spezza. Quando ce la fa, contro il ginocchio. L'ammiraglio baci, saluta il re, esce dallo studio sconvolto e sulla soglia si abbatte, soccorso dei corazzieri e portato via in macchina, e giunge a casa cadavere. La Suprema Corte di Cassazione si riunisce finalmente alle 18 del 10 giugno nel Salone della Lupa a Montecitorio. Prima del settembre 1870 il salone era aula del Tribunale Pontificio e nel 1895 ospitò temporaneamente i deputati al Parlamento. Sulla pedana rialzata e il pretorio incombe un abrutto arazzo raffigurante l'apoteosi di Cosimo de' Medici. Il tavolo davanti al seggio del Presidente è munito di due microfoni e al centro della sala, fra le ali del pretorio, si vedono le due macchine calcolatrici che addizieranno i voti delle varie circoscrizioni di mano in mano che verranno letti. Nelle due file di poltrone, ai lati, siedono le altre cariche dello Stato e i membri del governo e di altre due file, verso il fondo del locale, gli invitati di riguardo. Più a dietro i tavoli per la stampa, quindi il pubblico, che non supera le 100 persone ed è formato da quanti sono riusciti ad entrare prima che ci si facesse il pieno, dato che per legge le udienze dell'autorità giudiziaria sono aperte a tutti. Durante l'attesa della Corte avviene il seguente dialogo tra un giovane cronista e il ministro Romita. «Signor ministro, chi è adesso il capo dello Stato?» «Per ora Umberto», suggerisce Romita. «E giunce Fone». L'altro incassa e indica una bandiera tricolore senza stemma. «E allora quella, che ci sta a fare?» Il ministro la guanta per il bavero. «Ignorante, quella della Repubblica Romana!» Il ragazzo si svincola. Romita lo insegue, gli tira un pugno, ma l'altro lo schiva e si invola. L'ufficiale giudiziario in toga rossa annuncia la corte e il pubblico si leva in piedi. Dai volti, dalle movenze, dal passo, i magistrati che si dispongono nei seggi spirano una gran voglia di essere altrove, di non dover fare quello che stanno facendo. Il loro singolare comportamento nel seguito della circostanza sarà causato da questo appassionante desiderio. C'è che il primo presidente Giuseppe Pagano e gli altri della corte siano di sentimenti monarchici non ha alcun peso. Ciò che conta è che per nessuna ragione al mondo avrebbero voluto questa gatta da pelare. E con voce opaca il presidente legge le cifre. Riceve dai manovratori delle macchine le strisce con le somme. Indi legge i risultati complessivi che danno alla Repubblica circa 2 milioni di vantaggio. Dichiara poi che mancano i dati di circa 100 sezioni che la Corte emetterà in un'altra seduta. Il giudizio definitivo sulle contestazioni si alza di malumore e se ne va seguito dei colleghi. Insomma, una cosa non ha detto, che la Repubblica ha vinto. Dal punto di vista giuridico, dunque, il re è ancora re. De Gasperi suda freddo. Secondo le previsioni dovrebbe andare adesso a Quirinale, insieme con Sua Eccellenza Pagano, per consegnare a Umberto un verbale che sancisca la fine del regno. Ma il primo presidente gli fa sapere che di accompagnarlo a palazzo neppure si sogna, dopodiché si rende irreperibile. A Palazzo Reale il sovrano ha seguito la seduta nella sua stanza passeggiando davanti alla radio e si è accorto, benché senza esultanza né speranza, che la Corte ha lasciato adito a riserve. Non ha fatto intendere Pagano che la Cassazione, prima di proclamare la Repubblica, vuole vederci più chiaro? Ma questa è l'interpretazione di Umberto e dei suoi consiglieri. E contemporaneamente impressioni ad alghe e si diffondono tra milioni di elettori. Mentre si riunisce il Consiglio dei Ministri, De Gasperi arriva al Quirinale, accompagnato dal sottosegretario alla Presidenza Giustino Arpesani. Nota che il viso di Umberto è insolitamente duro, ma non tradisce la propria ansia quando gli porge la busta gialla che contiene il verbale. «L'ho già inteso alla radio», risponde Umberto. «È il documento previsto dalla procedura», dice il Presidente del Consiglio. «Su questo», ribatte il re, «ho motivi di perplessità. Non è il documento previsto dalla legge per il passaggio dei poteri. La maggioranza repubblicana non è stata proclamata». Umberto si riserva di meditare sulle decisioni da prendere. Dice che per non aggravare la tensione è disposto a cedere i poteri, eventualmente allo stesso De Gasperi, e appartarsi da Roma, forse a Castel Porziano, lasciando però formalmente immutata la sua posizione di capo di Stato. Quando De Gasperi torna alla sede del governo e riferisce il colloquio, i ministri reagiscono con veemenza. Il presidente viene catapultato di nuovo al Quirinale per fare intendere a Umberto che, in parole povere, deve andarsene e subito. Verso le 22, De Gasperi è nuovamente al cospetto del re, cui propone una formula escogitata dal giurista Mario Bracci del Partito d'Azione. Il sovrano dovrebbe consentire che il Presidente del Consiglio eserciti i poteri di capo dello Stato che gli derivano dalla legge. Ma Umberto è già stato messo in guardia dai consiglieri. Se da un lato il verbo consentire lo fa riconoscere ancora come sovrano, dall'altro l'affermazione che i poteri di capo dello Stato derivano a De Gasperi dalla legge significa riconoscere che la Repubblica è stata proclamata. E Umberto rifiuta. Al Quirinale, nel buio del cortile, incombono le masse di due autoblindo e altrettanto torvi nella tenebra dell'una del mattino, e vi sono i cavalli di Frisia intorno al Quirinale, dove l'esausto De Gasperi sta tornando. Il Consiglio dei Ministri è ancora riunito. Ogni tanto qualcuno, per sgranchirsi le gambe, si affaccia sui giardini di pini secolari e aiuole bordate da siepi di mirto. Ci si sostiene con panini, aranciate, vino bianco e vermouth, che provengono da uno spazio interno alquanto mal fornito. Il fumo ne intasa i tendoni verde muffa, che fanno stagnare il calore nonostante siano spalancati i vetri delle finestre, perché si fuma più rabbiosamente del solito. Il rifornimento delle sigarette è affidato a un usciere, spesso ricercato ancora più febbrilmente di Sua Eccellenza Pagano, che è tuttora irreperibile, o dell'ammiraglio Ellery Stone, da cui si cerca di sapere cosa pensano gli alleati della situazione. Se non che l'abbronzato e impassibile capo della commissione alleata di controllo, anche se frastornato dal suo amore per la figlia ventenne del colonnello Arborio Mellio di Sant'Elia, che sposerà tra non molto, è incline a lavarsene le mani. Ascoltato il rapporto di De Gasperi, si discute sull'uso eventuale della forza, soprattutto perché si teme che i monarchici perdano la testa e tentino un colpo di mano. Togliatti non è contrario alla soluzione violenta, ma presenta ai colleghi un quadro realista dei rapporti di forze. www.redigio.it e la storia continua.